redigio.it e la storia continua. Il presepe è un sogno di una mezzanotte d'inverno. Continua dalla puntata precedente. E il bastone fiorito. Vero e proprio mito nel mito è la lunga storia legata al suo bastone, immancabile in ogni raffigurazione presepiale. Questo racconta la storia di Giuseppe il Falegname in Egitto nel IV secolo e fu uno dei bastoni che tutti i pretendenti della mano di Maria portarono nel Tempio e che rimasero secchi, tranne quello di Giuseppe che fiorì. L'episodio, modellato su quello di Aronne, e questo lo si può leggere nel numeri 17, 16, 26, si diffuse negli scritti, nell'iconografia e persino nella botanica. Molte piante fiorite, simili a bastoni, sono denominate Bastum de Saint-Dizier, bastoni de Santo Giuseppe in Sardegna, Bastunsen d'un San Joseph, Bologna, nella Campanula Piramidalis. Queste sono le descrizioni. E da mito diventa reliquia. E ne troviamo uno nel sacro eremo di Camaldoli, Arezzo, portato da Costantinopoli, uno ad Annexi in Savoia e altre parti della Verga si troverebbero a Roma, nelle chiese di Santa Cecilia, di Santa Anastasia, ma anche altrove. A Napoli, dove nel 600 Giuseppe fu proclamato protettore della città, il suo bastone è stato oggetto sia di particolare venerazione, sia di un mito di fondazione che ha dato origine a un modo di dire tipicamente napoletano. E non sfrugiogliate a Mazzarella e a San Giuseppe, che si dice al posto di. Non rompete le scatole. Non sfrugugliate. E secondo la tradizione, il bastone fu portato dall'Inghilterra dal cavalier Grimaldi, che lo collocò in una cappella della sua abitazione. E in occasione del 19 marzo consentiva l'accesso a tutti i devoti che però, spinti dall'ardore della fede, non contenti di toccarla e baciarla, ne staccarono con i temperini dei pezzetti per utilizzarli in seguito. Il sacerdote era presente. Allora continuamente riguardiva i fedeli, ovviamente napoletano. Non sfrugogliate a Mazzarella di San Giuseppe. In fondo, alla grotta, in penombra, metteremo poi la scorta termica della Sacra Famiglia, cioè il bue e l'asinello. E né Matteo, né Marco, e tantomeno Luca e Giovanni, hanno mai posto ai lati del bambino i due animali. Eppure noi non riusciremmo a immaginare una scelta senza di loro. E in mezzo due animali. E ancora una volta ci vengono in aiuto i Vangeli apocrifi. Testi affascinanti che dietro piacevoli narrazioni fiabesche ben nascondono anche delle disquisizioni teologiche ben più serie. Ma già a partire dall'Alto Medioevo, venendo meno le esigenze polemiche dei teologi, i Vangeli apocrifi vennero riutilizzati in chiave popolare nella predicazione e nella tradizione orale, oltre che nelle altre arti figurative, diventando un vasto giacimento mitico a cui il folklore sacro medievale attinse a piene mani. La storia dei due animali, più che con le dispute teologiche, che ha a che fare con la zoologia, ma in senso traslato, meglio dire con una certa asinità, in senso scolastico dei traduttori. Così narra la nascita di Gesù il Vangelo dello Pseudo Matteo, e così scrisse. Nel terzo giorno della nascita del Signore, Maria uscì dalla grotta ed, entrata in una stalla, depose il bambino nella greppia, e il bue e l'asino l'adorarono. Si compì allora ciò che era stato detto per bocca del profeta Isaia. Il bue ha riconosciuto il suo padrone e l'asino la greppia del suo Signore. E quegli animali, avendo in mezzo a loro, lo adorarono senza sosta. E si compì allora ciò che era stato detto per bocca del profeta Abacuc, quando proclamò: «Ti farai conoscere nel mezzo di due animali». In quel medesimo luogo Giuseppe e Maria rimasero col bambino per 3 giorni. In realtà, il testo ebraico di Abacuc diceva: «O Signore, vivifica l'opera tua nel mezzo degli anni, nel mezzo degli anni rendila manifesta». Infatti, il testo greco dei 70, cioè la tradizione che la tradizione vuole fatta dall'ebraico da 60 saggi di Alessandria, e scrive correttamente «en meso due zoon», cioè in mezzo a due età, che però è stato tradotto in latino con un «in medio duorum animalanium», cioè in mezzo a due animali. E per la somiglianza tra i due genitivi plurali di età e di animali. Qualcosa di simile a quanto accaduto nel mondo, quello profano, con la scarpina di Cenerentola, divenuta di vetro, perché in francese il termine originario, che è scritto vaire, cioè pelliccia, suona come ver, cioè vetro. E l'offerta della meraviglia: braccia aperte, levate al cielo, bocca e occhi spalancati, sono le caratteristiche del pastore della meraviglia, che metteremo proprio davanti alla grotta. Questi non ha agnelli, né mirra, né cure preziose, né cose preziose da offrire, nulla se non la sua meraviglia, il suo stupore. È il ravì della tradizione provenzale e lo spaventatu siciliano. Il pastore che sintetizza il senso profondo del presepe, ovvero quella sospensione della vita cosmica che seguì la nascita di Cristo. Sospensione narrata nel Protovangelo di Giacomo, nel passo conosciuto come Visio Iosef, e così è scritto: «Ora io, Giuseppe, camminavo e non camminavo, e sollevai gli occhi alla volta del cielo, e vidi che era senza moto, e guardai nell'aria, e la vidi invase dallo stupore, e gli uccelli del cielo non si muovevano, e volsi gli occhi alla terra, e quelli che stavano masticando non masticavano più, e quelli che stavano prendendo il cibo mai più lo solleveranno, e quelli che stavano portando alla bocca non più portarono, ma i volti tutti erano intenti a guardare in alto». In un mondo così poi caotico e numeroso e ben compendiato dall'affollamento presepiale, la parola divina, locutio et parte Dei, deve assolutamente cadere in un cosmo silenzioso, sospeso. Chi d'altro canto tra gli uomini beh, oserebbe parlare o essere di fronte all'apparizione del mondo divino. Altri movimenti epifanici sulla storia, beh, si sono svolti in un silenzio perfetto e assordante. La nascita, l'illuminazione, la pari nirvana o estensione del Buddha, la rivelazione della Torah, del Sinai, l'epifania del Dionisio, l'Apollo di l'arrivo di Apollo, di Delfi, l'accettazione della buona parola, beh, da parte del Zoroastro. Beh, è questo il momento più delicato della storia umana. Come ancora scriveva lo storico delle religioni, un Alfonso di Nola, è il passaggio della potenza, della condizione di incomunicabilità con il mondo umano, alla condizione di comunicazione e di manifestazione. E il silenzio è l'unica risposta possibile. E con questo finiscono tutte le puntate. www.redigio.it. E la storia continua.